E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Tra chi dice di aver vinto e chi dice di aver perso, preferisco chi dice di aver studiato, analizzato e capito. Così, in mezzo alle tifoserie, di fronte a Recovery Fund, Next Generation Europe e al salvataggio finanziario di Italia ed Europa, ho deciso di ascoltare Costantino De Blasi per capire meglio cosa succede, cosa è successo e cosa succederà. E ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e intorno al casino letterale di questi aiuti, che in realtà potrebbero anche essere un casino un po' minore rispetto a tante altre cose viste in passato, si cerca di fare un po' di ordine. E chi meglio di Costantino De Blasi qui con noi per fare ordine? Ciao Costa e bentornato su Daily Cogito.
Ciao carissimo, è sempre un grande piacere.
È un grande piacere anche per me. Guarda, io in questi giorni sono andato a leggermi, spulciare, capire, ascoltare dichiarazioni, via dicendo, e comunque le cose sembrano molto, ancora non dico fumose, però sicuramente servono delle voci che riescano a chiarire quello che sta succedendo, perché anche il modo con cui si è arrivati a questa determinazione è abbastanza confuso. E sai, fa un po' ridere il fatto che ci siano tante persone che stanno cercando di accaparrarsi il merito di quello che è successo. Alcuni amplificano enormemente soltanto i benefici, senza andare poi a guardare i costi di quello che verrà fatto. E ovviamente dimenticandosi le condizioni, i meccanismi. E allora la domanda che ti faccio io, così secca, proprio violentissima e brutale, è: ma questa cosa che è successa, dal tuo punto di vista, è un bene o un male intanto?
Oh, bisognerebbe capire quale punto di vista, perché da un punto di vista, secondo me, negoziale, è un buon accordo.
Bene.
È un buon accordo perché è abbastanza articolato, poi diremo anche che cosa manca all'accordo, ma è normale che mancasse. È un buon accordo perché va nella direzione di creare uno strumento europeo. Adesso non so se questo strumento europeo può essere propedeutico ad un ulteriore passo in avanti della costruzione europea, quella che dovrebbe tendenzialmente arrivare a produrre un'Europa federale. Questo non lo so, non lo può sapere nessuno. Però è uno strumento, sicuramente per come è costruito, intelligente.
Okay.
È uno strumento che prevede molte cose buone, fra cui anche le condizionalità, di cui poi ovviamente immagino parleremo un pochino dopo, perché
certo,
sono, come sai, a favore di strette condizionalità sull'uso di determinati soldi, soprattutto quando sono soldi comuni. E quindi sotto quell'aspetto va bene. C'è però da dire che la materia è ancora poco conoscibile perché dei passaggi fondamentali non sono stati fatti e non potevano essere fatti nel vertice di Bruxelles dell'altro giorno, perché manca tutto il framework normativo che poi deve avere un suo iter e che deve terminare questo iter poi con l'approvazione da parte dei parlamenti nazionali.
Certo.
Per cui stiamo parlando ancora di un progetto sicuramente meglio definito rispetto agli annunci fatti dalla Ursula von der Leyen oppure dal vertice franco-tedesco di un mese fa circa, quindi un grande passo avanti,
sì,
ma non abbiamo ancora il Recovery Fund già stabilito in tutti i suoi passaggi. Tanto è vero che, ti faccio un esempio, perché poi sicuramente entreremo un attimo nei dettagli, ancora non si capisce bene, perché la norma, il testo che hanno rilasciato, non lo dice, qual è, in caso del famoso freno d'emergenza, l'organismo europeo che deve dire sì, fermiamoci con i pagamenti, oppure no, non fermiamoci con i pagamenti. Questo il testo non lo dice, ci si può arrivare ad intuito, però io piuttosto che lasciare all'intuito, visto che tra l'altro essendo strumenti nuovi non c'è prassi consolidata,
certo,
bisogna aspettare quello che succederà poi fra settembre e ottobre, quando le norme, tutte quante articolate, tutte quante organiche, verranno poi rilasciate da Commissione e da Parlamento Europeo.
Che poi è interessante perché quella cosa del freno d'emergenza è stato poi la questione su cui si sono impelagati per un'intera giornata, la polemica con Rutte e via dicendo. Quindi c'è un po' la sensazione che quel tema sia rimasto un po' fumoso perché comunque non si è arrivati. Ma forse è stato considerato come una cosa secondaria rispetto alla determinazione poi delle cifre e perlomeno la volontà di dire ok, mettiamoci questo nuovo... Bazooka potrebbe essere considerato una versione 2 del bazooka di draghiana memoria. Quindi, da un punto di vista dell'accordo, dice che è un buon accordo. E da quale punto di vista potrebbe invece essere considerato qualcosa di non così...
Questo dipende molto da due fattori. Il primo fattore è dalla bontà dei programmi che verranno presentati. Perché, guarda, mi viene a fare questo paragone. È un po' come quando devi partecipare ad una gara, devi vincere rispetto agli altri che partecipano alla gara. Cioè, viene assegnato proprio un punteggio.
Ok.
Qui la cosiddetta eleggibilità dei progetti, questo è il termine che viene normalmente utilizzato, è valutato poi dalla commissione, che devi dire questo è un progetto che merita di essere finanziato.
Sì.
Parte naturalmente con i prestiti, parte naturalmente con i grants. Sì, però sì. Quindi la grande sfida per l'Italia, soprattutto, che non ha una buonissima tradizione sotto questo aspetto, è quello di presentare progetti buoni. Il secondo elemento è quello che poi a me ha fatto molto divertire, perché poi c'è sempre, come dire, ognuno c'è il suo sovranista, no? Il secondo elemento è il fatto che la politica ne ha approfittato dalla parte dei governi che hanno partecipato alle discussioni a dire viva, ce l'abbiamo fatta, siamo tutti contenti, abbiamo ottenuto tutti quelli che volevamo, e dall'altra parte, proprio in modo a specchio, tutte le opposizioni, tutti i paesi che dicono che schifo, certo, ci siamo venduti. Certo. Hai visto per esempio il leader dell'opposizione olandese come ha attaccato violentemente
Wilders. Sì, esatto. Sì. Ha detto gli olandesi sono 3 volte meno ricchi degli italiani, sì, ma sì, noi dovremo pagare per questa crisi.
Esatto, sì, lo leggevo proprio pochi minuti fa. Quindi sì, c'è questo gioco politico che è stato anche molto forte durante la discussione del weekend, però c'è questo gioco politico che non ti fa mai... valutare le cose per quello che sono. Cioè, la dialettica politica non si ferma mai neanche davanti ai numeri, è una cosa incredibile. Ora, la valutazione di Wilders potrebbe anche trovare qualche appiglio, però poi vedi che quando devi fare propaganda politica racconti baggianate come quella, certo, che appena detto.
Certo.
Questa cosa succede in Italia con Salvini, certo, in modo molto duro, perché ieri Salvini ha fatto una conferenza stampa alla Camera, sì, insieme a Bagnai, in cui anche Salvini ha detto delle cretinate di dimensioni colossali, e lo fa l'Olanda, immagino lo facciano gli oppositori sovranisti austriaci, eccetera, 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 perché c'è sempre un gioco delle parti a cui la politica proprio non riesce a rinunciare.
Questo è un aspetto che ho proprio, cioè è comunque la fiera del bias, del bias di conferma, e non c'è la lucidità, ovviamente complice anche l'emotività che stiamo vivendo in questo periodo, però ancora di più, quindi è moltiplicata e la politica ci marcia sopra.
Certo.
Ed è per questo che ripeterò sempre che le soluzioni non arriveranno mai veramente dalla politica.
E questo diventa sostanziale, oggi non lo è, oggi è solo dialettica, ma questo può diventare sostanziale quando dovranno i parlamenti nazionali approvare il piano,
certo,
definitivo.
Certo.
Perché poi lì vedremo le barzellette nei parlamenti. Tu immagini il Senato italiano come è spaccato e come è sul filo del rasoio, no? con la maggioranza.
Oh, sì.
Per cui lì diventerà molto dura la dialettica, non sarà più una dialettica salottiera o da conferenza stampa. Sarà una dialettica che deve servire ad arrivare a un voto.
Sì, sì, assolutamente.
Quindi la partita non si è assolutamente chiusa lunedì mattina alle 5.
Con la recrudescenza del fatto che saremo comunque in periodo pieno, periodo elettorale, quando si discuteranno queste cose. Quindi sì, esatto, andiamo verso una congiuntura politica che mi fa dire forse chiudo i social, forse io a settembre spengo i social, vediamo cosa succede. In realtà non lo possiamo fare. Perché
io oggi ho deciso sui social di dedicarmi ad un allegro cazzeggio.
Oh, che bello. No, io guarda, quello lo faccio io in realtà su Twitter. Io ho deciso che Twitter è il social dell'allegro cazzeggio in cui faccio semplicemente incazzare la gente. È divertente.
Social, tanto ci vuole.
Sugli altri social cerco ancora di mantenere una certa fiducia. Ma tornando a noi, ascolta, io credo che una buona parte degli ascoltatori, magari anche quelli più giovani che non hanno dimestichezza con linguaggio economico, non abbiano veramente capito la differenza fra quelli che sono i prestiti e i grants. Certo. Allora, se dovessi spiegare, tu sei bravo a spiegare in modo semplice, sai quello che diceva Feynman, ok? quando c'è un'idea complicata, chi la conosce veramente e chi la sa raccontare in maniera semplice. Allora, se dovessi raccontare in maniera semplice la differenza fra prestiti e grants.
Ok, prestiti. Allora, prestiti lo conosciamo. Conosciamo che cosa sono i prestiti. Devi ripagarli a partire da una certa data, perché una delle agevolazioni, delle facility che sono state date è che i prestiti non verranno, cioè la restituzione del prestito non avverrà subito, ma avverrà a
2028.
Da, 2028, esatto. Sì, perché sì, che sì. Cosa fa la Commissione? E questo, devo dire, questo è un grandissimo successo, soprattutto di Angela Merkel. Se vuoi, quello che secondo me potrebbe essere un retroscena, quello che mi sono immaginato è che l'asse franco-tedesco sia servito proprio a questo, perché ricordiamoci che un secondo potenziale malato è la Francia.
Sì.
E quindi quella penso che sia stata un'agevolazione data proprio alla Francia e quindi riflesso anche a noi. Comunque, i prestiti sono delle sovvenzioni in denaro che tu poi dovrai restituire a determinate condizioni, a determinati saggi di interesse nel caso, o a determinati costi, perché in questo caso si può parlare più di costi che non di saggi di interesse. I grants invece sono progetti finanziati a fondo perduto, ovvero io presento un buon progetto, poiché la politica di coesione europea prevede che questo progetto possa essere integralmente finanziato o dalla comunità, dall'Unione Europea, o cofinanziato dagli Stati, chi finanzia dice: questi sono i soldi per fare questo, però mi devi produrre un risultato. Mi devi produrre un risultato certo, verificabile.
Certo.
E qui poi scatta quel discorso famoso degli olandesi dei frugali, che volevano avere la possibilità di fare la verifica anche interna nel periodo in cui vengono realizzati i progetti. Quindi ti do i soldi, non mi devi restituire nulla, ti do i soldi, ma devi poi produrmi un risultato.
Che è una delle cose problematiche della nostra politica. Anche perché io per un periodo ho bazzicato all'interno dei progetti culturali a livello europeo. So quanto è complicato produrre un progetto per quei livelli. Io non oso immaginare cosa vuol dire produrre un progetto di questa entità, che porta con sé comunque magari qualche centinaia di milioni, se non miliardi di euro. Una roba veramente, veramente pazzesca. Quindi sarà interessante, anche perché poi, ripeto, noi siamo un po' refrattari, l'abbiamo mostrato nei mesi scorsi, alla supervisione. Neanche alla condizionalità, ma alla supervisione. Cioè, siamo allergici a questa cosa ed è divertente, perché io vorrei dire una cosa che magari darà fastidio a un po' di ascoltatori, ma ricordiamoci che questi sono letteralmente soldi tedeschi. Cioè, nel senso, sono veramente soldi che magari non sono, se non sono sborsati direttamente dalla Germania, sono soldi per cui la Germania ha comunque spinto affinché ci fosse questa cosa. Quindi certo. È interessante che quasi il 30% dei 700 e rotti miliardi di questo recovery fund siano previsti per l'Italia, che è il paese che negli ultimi 2 anni, più di qualunque altro, ha continuamente sputato sull'Unione Europea, sulla Germania. Quindi per me è una lezione politica, economica e umana non indifferente, che non dovrebbe farci sentire sudditi nei confronti della Germania, ma dovrebbe perlomeno aiutarci a smussare quella credine ideologica che noi sentiamo nei confronti di quel tipo, di quel paese.
Assolutamente.
Secondo me questo è molto importante farlo notare.
E ricordiamo che anche Ursula von der Leyen è tedesca.
Esatto. Quindi è veramente una lezione che però, per il discorso che facciamo prima, quindi questa polarizzazione, questa confirmation bias, non verrà recepita dall'opinione pubblica, anche perché io ho già letto pagine di giornali che ovviamente danno molto più spazio a Conte, che dice, danno più spazio persino a Berlusconi, che è riuscito a dire, io, cari italiani, ho parlato con un sacco di gente e sappiate che questo risultato in realtà è merito mio.
Ho fatto la stessa battuta a proposito del cazzeggio di prima su Facebook stamattina.
Sono arrivati persino a dare più spazio a Berlusconi nelle ultime ore, che è veramente, veramente il circo equestre. Ma andando fuori dal circo, veniamo al discorso condizioni, che è veramente importante, anche perché io vorrei ricordare un podcast che ho fatto qualche tempo fa, il podcast in cui ho non so se tu l'hai ascoltato, equiparato l'Italia a Umberto. Umberto che è questo amico,
certo,
a cui tu presti i soldi e questo poi comincia a spendere soltanto in alcol, droghe, donne, via dicendo, e poi viene a chiederti nuovo soldi e tu gli dici, oh, ascolta, però facciamo qualcosa per questo, per questa, facciamo un po' di spending review per l'amicizia. E, metto il link sotto per chi non l'avesse ascoltato, andate a recuperarlo. E il problema sta proprio lì, il problema è che spesso il pubblico non percepisce è che noi oggi ci troviamo ad avere questo generoso elargimento di aiuti, perché è veramente grosso, più grosso di quello che all'inizio si prevedeva, di circa 38 miliardi in più se non sbaglio, e, a fronte del fatto che in passato noi abbiamo dimostrato un'affidabilità che definire stile colabrodo è proprio... quota 100, diritto reddito di cittadinanza, insomma tutte le cose di cui abbiamo discusso. E quindi è interessante che poi di fronte al recovery fund per un certo periodo si sia detto, ah no, niente condizioni. Ma niente condizioni come? Cioè nel senso, allora ci sono queste condizioni. Costa, che tipo di condizioni si parla?
Allora, la prima cosa da dire è che sono condizioni nella misura in cui devi avere quella che dicevamo prima, l'eleggibilità del progetto.
Sì.
Cioè tu devi presentare un progetto, io te lo finanzio se il progetto merita di essere finanziato. Faccio un esempio proprio terra a terra. Se si presenta Di Maio, come sta già facendo adesso con l'intervista Repubblica, e dice o fa intendere utilizziamo i soldi del recovery fund per abbassare le tasse, quelli della commissione prima si fanno una risata e poi lo mettono alla porta, per intenderci. La seconda condizionalità è quella, ce ne sono diverse, allora, la seconda condizionalità è che bisogna, e questa sarà una bella sfida per l'Italia, attenzione, quello che l'arco temporale all'interno del quale i soldi che verranno elargiti devono essere impegnati, quindi bisogna fare l'impegno di spesa, è stabilito nel testo articolato che è stato rilasciato l'altro ieri, sì. O era ieri, boh. Oramai non riconosco più il giorno della notte, quindi magari mi sbaglio.
Ma col fuso orario l'altro ieri.
Sì. per cui la Commissione dice l'impegno di spesa per almeno il 70% di quanto assegnato deve essere fatto entro il 2022.
Ok.
E noi su questo abbiamo un track record devastante, pessimo, sui fondi di coesione e sui fondi di sviluppo europei. Perché molta parte di quei fondi devono essere restituiti all'Unione Europea perché non siamo stati in grado di presentare l'impegno di spesa, che significa devo costruire l'ospedale a Canicattì, ok, e mi servono questi soldi. Quindi devo appostare in bilancio questi soldi che mi serviranno per costruire l'ospedale. Noi molto spesso non arriviamo neanche a questa fase. Neanche all'impegno, non a spenderli, all'impegno di spesa. Allora, su questo, e io sono contentissimo che ci sia rigidità su questo loro dicono, entro i primi 2 anni tu devi aver impegnato la spesa per almeno il 70% di quanto ti viene assegnato. Nel caso non lo fai, tanti saluti. Saluti e baci.
Cioè significa velocizzare dei procedimenti che qui in Italia in realtà sono eterni.
Esattamente, esattamente.
Quindi
esattamente.
Sburocratizzazione, digitalizzazione, efficientazione. Esatto. Mamma mia, cioè, praticamente...
È una sfida epocale per noi, sì. È veramente una sfida epocale.
Si richiede in 2 anni un cambio delle procedure pubbliche di misura mai vista prima. Speriamo, esatto, che sia l'occasione, cioè, ti dico, è una delle cose che mi sono sempre detto, perché di fronte alla burocrazia, la lungaggine, pensa soltanto al settore giudiziario, io mi sono sempre detto ci vuole una sportellata, cioè l'Italia non riuscirà mai con un programma proattivo ad arrivare veramente a quel tipo di sburocratizzazione, all'ammodernamento dello Stato. Ci vuole un trauma, sono sempre stato convinto. Speriamo che questo sia il trauma, cioè nel senso speriamo che sia veramente la motivazione giusta per...
Guarda, secondo me è molto significativo il fatto che pur avendo inserito il recovery fund con le varie, ci sono 7 sottosettori, no? Pur avendolo inserito nel bilancio che dura 7 anni,
sì,
la Commissione abbia voluto stabilire dei tempi certi. Quindi, primi 2 anni così il 70%, terzo anno la restante parte. Quindi il programma di finanziamento dura 3 anni su 7. Mm-hmm. Quindi vi dicono, secondo me anche abbastanza esplicitamente, dovete essere bravi a fare quello che ci raccontate, racconterete ad ottobre quando presenterete i piani.
Certo.
E poiché una parte delle spese finanziabili sono anche quelle per l'efficientamento, anche una parte consistente, efficientamento della burocrazia, della giurisprudenza, efficientamento dei processi e la digitalizzazione che fa parte anche del funzionamento della burocrazia.
Sì.
Ecco allora che mettere dei traguardi temporali molto stringenti deve essere da stimolo. Certo, se lo vediamo all'italiana rischiamo di perdere un'occasione clamorosa.
Certo. È veramente, veramente importante. Credo che sia fondamentale far sapere l'opinione pubblica questa cosa, perché poi non c'è nulla da fare, però proprio per quello che dicevamo intorno alla politica, la politica si muove sempre anche sulla base di un sentimento popolare che, se si adagia sul «oh mio Dio, che tempi troppo stretti», poi si traduce nel fatto che non si farà mai nulla. Invece bisogna far capire che qui veramente ne va del futuro del prossimo decennio italiano.
Esatto.
Guarda, è al tempo stesso, devo dire che di fronte a questa cosa sono al tempo stesso stimolato e un po' angosciato, ecco, mettiamola così.
Io sono preoccupato. Cioè, io sono preoccupato che perdiamo un'occasione.
Però l'occasione c'è, questo è già importante. Credo che sia fondamentale divulgare la portata di questa occasione, magari cercando un po' di smorzare l'emotività con cui necessariamente fino negli ultimi 2 anni si è sviluppato, 15 anni si è sviluppato il dibattito pubblico. Com'è che la vedi, al netto della preoccupazione? Se qualcuno ti chiedesse di fare una previsione, Costa?
Sull'utilizzo?
Sì, sull'utilizzo, su quello che avverrà anche in ambito non solo italiano ma europeo, cioè come vedi?
Beh, sicuramente alcuni paesi lo utilizzeranno benissimo, i paesi che sono tradizionalmente bravi a utilizzare soldi, che hanno una burocrazia molto migliore della nostra, sicuramente lo utilizzeranno bene. Molto dipenderà anche dalle dinamiche all'interno delle maggioranze. Adesso, altra battuta da cazzeggio fatta pochi minuti fa prima che ci collegassimo. Conte pare che abbia annunciato la task force, io ho scritto su Facebook: non sentite anche voi nell'area un urgente bisogno di task force, visto che siamo abituati da 4 mesi a
con Arcuri, ovviamente. Siamo tutti contenti.
Ecco, così poi facciamo un'altra puntata su Arcuri come quella divertentissima che facciamo qualche tempo fa. Allora, molto dipenderà da questo. Vedi, io ho fatto una battaglia proprio in questi giorni, non so se l'hai seguita, sui social, che poi è stata ripresa e diventata quasi virale, perché l'Italia è l'unico paese dei 28 che si è presentato senza il piano delle riforme nazionali, che obbligatoriamente, lo sottolineo, obbligatoriamente deve essere presentato entro il mese d'aprile, ma non per il recovery fund, non per Next Generation EU, quello che si doveva scrivere, ma perché così prevedono le norme europee, che hanno un certo percorso anche temporale per poter arrivare alle raccomandazioni che vengono fatte a ogni singolo paese. Mm-hmm. Quindi, quando tu prepari il documento di economia e finanza, contestualmente devi dire anche alla Commissione europea: io voglio fare queste cose, voglio raggiungere questi traguardi, mi voglio organizzare per.
Sì.
L'Italia, clamorosamente, a mio avviso, e se in questo senso ha dato un segnale politico pessimo, come al solito, di pressappochismo e cialtroneria della classe dirigente e politica del paese, è l'unico su 28 che non ha presentato nulla.
Sì.
Perché quel piano di riforme è stato, che doveva essere fatto ad aprile, è stato alla fine soltanto deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio. Allora, mi sono chiesto: ma com'è che siamo così in ritardo? Ma perché abbiamo cannato un appuntamento istituzionale? Tra l'altro, aggiungo fra parentesi, senza dire niente a nessuno, perché i carteggi, le interlocuzioni, usando un termine contiano, che ci sono fra Commissione europea e governo, di solito devono essere rese pubbliche.
Scusa, però, se fosse contiano sarebbe interlocuzioni, esatto. Mi raccomando.
Esatto. In questo caso nessuno ha detto niente, zitti e muti, tranne quando poi alla fine è arrivata la conferma che non era stato inviato direttamente dal MEF dopo che era scoppiato il bubone. Mm-hmm. E credo che almeno per una parte il bubone l'abbia fatto scoppiare io, quindi mi ascrivo questo piccolissimo e insignificante merito.
Beh, sì. Una spilletta da puntarsi sul petto.
Una spillettina. Allora, allora la ragione che mi sono data è che in quei giorni, quelli di aprile, si doveva fare anche il decreto rilancio. Uh-huh. Poi è arrivato con 2 mesi di ritardo. C'è quindi una maggioranza che per una parte spinge verso una certa direzione, verso certe misure, e per un'altra spinge in altra direzione. È una maggioranza che, diciamocelo chiaramente, avrà anche delle affinità, ma non è che proprio sia
molto,
così omogenea.
Molto sgangherata.
Esatto. Io non voglio pensare, cioè mi rifiuto di pensare che se ne siano dimenticati, non è possibile. Piuttosto è stato difficile trovare un punto di sintesi in quello che si voleva dire che si sarebbe fatto. E una delle mie preoccupazioni è che quando ad ottobre dovranno mettere mano veramente ai progetti, e ci sarà Di Maio, di nuovo lo utilizzo il mio caro Gigino soltanto come esempio, non perché sarà lui a farlo, ma solo come esempio. Quando Di Maio dirà in CDM, in Consiglio dei Ministri, ma dobbiamo abbassare le tasse, dall'altra parte ci sarà qualcuno un pochino più attento a certe dinamiche che dirà, guarda che con questi soldi le tasse non le possiamo abbassare. E allora rischiamo di arrivare tardi.
Certo.
Se queste sono le dinamiche all'interno del governo, rischiamo di arrivare tardi. Questa è una mia preoccupazione.
Il problema è che tutto quello che avviene all'interno delle Camere negli ultimi, soprattutto negli ultimi 7-8 mesi, è pura propaganda politica. Questo è il problema. Quindi c'è veramente fatica a veder concretizzate delle cose. Quindi sì, il vero pericolo è l'immobilismo dovuto al fatto che questo è un governo dalle almeno 2 anime abbastanza in contrasto fra di loro, che ha trovato un compromesso molto fragile e che potrebbe allungare enormemente i tempi che invece devono essere stretti. Speriamo che l'opinione pubblica si renda conto un po' e riesca a fare la pressione giusta. Speriamo sempre la speranza che i giornali comincino a parlare di queste cose.
Te ne dico un'altra, perché sì. poi adesso ovviamente bisogna aspettare effettivamente cosa succederà dopo il mese d'agosto, però potrebbe essere una delle possibilità che si potrebbero avverare. Quando comincerà la discussione sulle cose da fare, poiché noi abbiamo i conti più scassati di tutti, nettamente più scassati di tutti.
E in tutti e 2 i sensi, abbiamo i conte più scassati di tutti e i conti più scassati di tutti.
Esatto.
Scusatemi la battuta, ma ogni tanto bisogna anche sdrammatizzare.
Esatto. Qualcuno, io sono sicuro, e ci hanno provato sicuramente Kurz e Rutte, io ho anche partecipato a una discussione, tra l'altro molto interessante, sul profilo social di Kurz, che è uno dei più arrabbiati, giustamente. Io sono sicuro che all'interno della Commissione, del Comitato Economico Finanziario, che dovrà poi valutare i progetti, ci sarà qualcuno. Però attenzione, voi italiani, con questa quota 100, che volete fare? Voi sapete. Perché vi è stato detto in 1000 lingue diverse che non avete un sistema pensionistico sostenibile.
Sì.
E voi italiani avete fatto il reddito di cittadinanza, va bene. Ma le politiche attive del lavoro dove sono? Visto che, tra l'altro, uno degli elementi fondamentali per la valutazione dei progetti, ma anche che sono stati determinanti per l'assegnazione dei fondi, perché i fondi, come ricordavi tu all'inizio, non sono assegnati in modo proporzionale.
No.
Sono assegnati di più all'Italia e alla Spagna, perché fra le altre cose dove sono indietro Italia e Spagna è anche il tasso di occupazione. Allora, io mi aspetto che qualcuno dirà, ma reddito di cittadinanza e vabbè, ma che cosa avete fatto per migliorare il tasso di occupazione?
Già, niente, la risposta è niente, anzi il contrario,
anzi,
l'abbiamo danneggiato. Questa chiacchierata credo che abbia informato tante persone, però spero ci dia da pensare, più che altro perché io credo che ci troviamo in una congiuntura veramente unica, in quanto siamo su quel bilico nel quale da un lato tu hai la caduta nei peggiori difetti e quindi con una risposta di pancia a questa grande opportunità cadiamo e ci perdiamo tutto questo treno, cadendo poi in una vera età oscura. E dall'altra parte forse c'è la possibilità, l'opportunità di avere una spinta, una drizzata di spalle per scrollarci di dosso qualche vero blocco politico, psicologico che questo paese si porta dietro da troppo tempo. Speriamo ci sia questa scrollata di spalle. Non so come produrla, ma insomma bisogna cercare di fare informazione nel miglior dei modi possibile.
Esatto. L'altro timore, vedi, un'altra facility importante che viene data è il fatto che si potrà chiedere per il 2021,
sì,
prima ancora che i piani saranno approvati e finanziati, un anticipo del 10%. Questo significa che sulla parte, se sommiamo parte grants e parte prestiti, la prossima legge di bilancio parte già con una dotazione di circa 28 miliardi.
Ok.
E allora, il pericolo qual è? Che la legge di bilancio è fatta e qualcuno possa pensare che con questi 28 miliardi AUF, che ci arrivano subito, si possano fare le solite cretinate.
Eh sì.
E non è
distruggendo
così
la credibilità residua che uno può,
esatto,
essersi costruito.
Considera che la legge di bilancio dell'anno scorso era grosso modo della stessa cifra, praticamente c'è, certo, una legge di bilancio già fatta.
Certo. Porca miseria. E in tutto questo inizierà la campagna elettorale, saranno botte in testa per tutti, quindi sarà difficile cavalcare e interpretare i prossimi mesi. E speriamo di farlo nel migliore dei modi, dai, e insomma da settembre ce la metteremo tutta, poi liberi oltre, qui su Daily Cogito, il più possibile, dai.
Siamo qua, informare, la cosa più importante è forse una delle principali che mancano.
Sono d'accordo, e spingere affinché anche qualche giornale comincia ad alzare un po' la testa e comincia a dire, sì, ok, bello dire che tutto va bene politicamente in Italia, però magari adesso cominciamo anche a voltare un po' la testa e guardare a un altro mondo possibile. Speriamo. Intanto, Costa, grazie mille per aver portato, insomma, queste informazioni. Spero che siano state utili, anzi, sicuramente sono state utili a chi ci ascolta. Tu vai in pausa, vai in ferie? Te ne vai in giro?
Una cosa del genere che non si può proprio chiamare ferie, altrimenti offendo le ferie vere. Però,
ok, dai, una piccola pausa. E allora io ti auguro una buona estate. Noi ci rivedremo sicuramente a settembre. E niente, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a te, Costa.
Ciao Rick, grazie a te.
E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Ciò che pensa.
Ciao.
Ciao.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.